Domenica del Battesimo del Signore, anno A. Leggiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 3, i versetti 13-17. Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Dal libro del profeta Isaia, capitolo 42, i versetti 1-9. «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra. E le isole attendono il suo insegnamento. Così, dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita, e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito, come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Io sono il Signore, questo è il mio nome, non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. I primi fatti, ecco, sono avvenuti. E di nuovi io preannuncio, prima che spuntino, ve li faccio sentire». Dal libro degli Atti, capitolo 10, i versetti 34-38. Pietro prese la parola e disse: «In verità, sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui». Discenda su di noi la potenza dello Spirito Santo e con la sua sapienza ci guidi a comprendere e a vivere la parola di Dio. Amen. Domenica del Battesimo del Signore, prima domenica del tempo ordinario. L'Epifania, che celebra il mistero della manifestazione del Signore, si sviluppa liturgicamente attraverso la meditazione dei tre episodi evangelici: l'adorazione dei Magi, il Battesimo del Signore al Giordano, è il primo segno da lui operato a Cana. La tradizione occidentale ha posto al centro della celebrazione dell'Epifania l'episodio dell'adorazione dei magi, conservando come collaterali i temi di Gesù, solennemente presentato al momento del battesimo, e di Gesù che manifesta egli stesso la sua gloria davanti ai suoi primi discepoli alle nozze di Cana. La festa del battesimo del Signore fa dunque parte di quelle che sono chiamate le feste epifaniche, cioè le feste che celebrano la manifestazione del Signore. Tutti gli Evangeli descrivono la missione di Cristo a partire dal battesimo. Con questo avvenimento, infatti, Gesù inaugura la sua vita pubblica. Il fatto che Gesù chieda di ricevere il battesimo di Giovanni dona a questo rito un significato completamente nuovo. Gesù si umilia, si confonde con i peccatori, ma lui è l'innocente, il santo, e come tale risponde all'iniziativa di Dio con un'obbedienza perfetta. Questa sua fedeltà compie la nostra salvezza. Nel battesimo al Giordano Gesù risponde ufficialmente alla elezione del Padre e alla missione che il Padre gli ha affidato. Questo fatto contiene tutto l'itinerario che Gesù dovrà percorrere, ovvero la vocazione alla croce. Inizia, in senso pieno per Gesù, la sua storia di salvezza che vivrà in perfetta fedeltà fino a quel tutto e compiuto del Calvario. La sua missione è tutta protesa verso il battesimo della croce. Luca 12,50 «Devo ricevere un battesimo. E quale non è la mia angoscia fino a quando non sia compiuto?» La sua opera sarà allora quella del servo, quella dell'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Sotto questo aspetto è quanto mai indicativo che gli Evangeli sinottici mettano il battesimo nel Giordano in connessione diretta con l'episodio delle tentazioni nel deserto. Gesù, pieno di Spirito Santo, tornò dal Giordano e fu spinto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni per essere tentato dal diavolo. In questa prova Gesù rivive in fedeltà assoluta l'elezione e l'esperienza del popolo di Dio, elezione ed esperienza che ricapitola in sé e porta a compimento sulla via del servizio, nella povertà e dell'amore. Inoltre Gesù, accettando il battesimo di Giovanni, riceve ufficialmente l'investitura messianica. Lui infatti è il profeta che non solo annuncia la salvezza in nome di Dio, ma è l'uomo Dio che la realizza. Lo Spirito Santo scende su di lui e lo consacra con unzione sacerdotale, profetica e regale per la sua azione di salvezza. Gesù è dunque l'eletto di Dio, il figlio prediletto nel quale il Padre trova la sua compiacenza. È in quel servo gli uomini devono riconoscere il vero Messia. Pertanto la celebrazione del battesimo di Gesù è celebrazione di un mistero di salvezza. Il formulario liturgico di questa parte permette una approfondita catechesi sul contenuto del mistero in relazione al sacramento del battesimo e alla missione profetica del cristiano. Dall'eucologia, dunque, l'antifona d'ingresso, Matteo 3, 16-17. Dopo il battesimo di Gesù si aprirono i cieli, e come colomba lo Spirito di Dio si fermò su di lui, e la voce del Padre disse, «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». E il canto all'Evangelo, Marco 9,9, si aprirono i cieli, e la voce del Padre disse, «Questi è il Figlio mio diletto, ascoltatelo». Ecco dunque i cieli aperti, la voce del Padre sul Signore battezzato, e nella scena della trasfigurazione, la teofania trinitaria con l'imperativo ascoltatelo, permanente nella comunità del risorto, risuona oggi all'inizio di questo tempo liturgico, attirando tutta la nostra attenzione. Il ciclo liturgico del Santo Natale termina con la festa del battesimo di Gesù. E anche se la domenica prima per l'anno appartiene al tempo della manifestazione, tuttavia introduce in modo sublime il tempo per l'anno e qui si pone come vero capodanno. La liturgia romana commemorava il battesimo di Cristo nel Giordano l'ottavo giorno dopo l'Epifania del Signore, una festività apparsa in Occidente nel secolo VIII. Questo avvenne sotto l'influenza della liturgia bizantina, per la quale, similmente ad altre liturgie orientali, il ricordo del mistero del battesimo aveva una particolare importanza. La festa a sé stante del battesimo del Signore fu costituita tuttavia solamente nell'anno 1955 e veniva celebrata il 13 gennaio. Nel nuovo calendario liturgico, la festa è stata poi trasferita la domenica dopo l'Epifania. Cristo riceve il battesimo nelle acque del Giordano dalle mani di Giovanni, il Battista. La voce del Padre, la presenza dello Spirito Santo, proclamano Gesù figlio prediletto di Dio e nello stesso tempo servo mandato per annunziare ai poveri la buona novella della salvezza. Lui non alzerà la voce, ma annunzierà a tutti la salvezza, non spezzerà la canna incrinata, ma libererà quelli che rimangono nella schiavitù delle tenebre. Cristo non ha alcun peccato, ma non si separa dall'umanità che vive nel peccato. L'umanità corrotta, insieme con lui, entra nelle acque del Giordano, che preannunciano l'acqua che ci purificherà da ogni sporcizia, ci farà vivere la vita nuova, ci introdurrà nel mistero della morte e della risurrezione del nostro Salvatore. Dalla liturgia bizantina. Oggi il nostro Dio ci ha manifestato la sua indivisa natura in tre persone. Il Padre dà infatti chiara testimonianza al Figlio. Lo Spirito scende dal cielo in forma di colomba, il Figlio chinò il capo immacolato dinanzi al precursore e, battezzato, scioglie il genere umano dalla schiavitù, perché amante degli uomini. I tre Evangeli sinottici in questo giorno ci pongono il medesimo episodio secondo la diversa redazione che essi ne hanno dato. Di fatto, il battesimo del Signore segna il vero ingresso nella vita pubblica, in quel ministero messianico. Cristo Signore si fece battezzare affinché anche noi fossimo poi da Lui battezzati dello Spirito Santo. Il battesimo del Signore manifesta presente la Trinità Santa, la Trinità consustanziale, indivisibile e vivificante, che attraversa l'intera esistenza di ogni uomo, fin dal suo battesimo, segno del gratuito divino che viene ad ognuno con infinita sovrabbondanza. Il contesto dell'episodio è molto chiaro. Dopo l'Evangelo dell'infanzia del Signore, con la genealogia del Signore, è presentata la predicazione di Giovanni Battista, che annuncia colui che viene con lo Spirito Santo e il fuoco e porta con sé i tempi ultimi. Poi è narrato il battesimo, le tentazioni del Signore nel deserto. Ora, battesimo e tentazioni rendono, in un certo senso, Gesù idoneo e responsabile all'annuncio dell'Evangelo che verrà poi al capitolo 4, i versetti 12-25. Nel racconto del battesimo di Gesù da parte di Giovanni, Matteo riprende la fonte di Marco e l'ha inserita in un dialogo tra Giovanni e Gesù, che spiega perché Gesù abbia voluto sottoporsi al battesimo di Giovanni. Il fatto che Gesù sia stato battezzato da Giovanni è uno dei dati storici più certi della tradizione evangelica, poiché questo suppone una dipendenza e una sottomissione a Giovanni da parte di Gesù. La cosa non è chiaramente il genere di storia che avrebbero inventato i primi cristiani. Il dialogo inserito nel nostro brano indica che forse i primi cristiani provavano un certo imbarazzo a proposito di questo episodio e avevano necessità di una spiegazione di come questo fosse accaduto. L'episodio poi termina con l'identificazione di Gesù mediante l'accostamento ad eminenti figure bibliche, figlio di Dio, Isacco, servo di Dio. Quando noi cristiani moderni leggiamo l'episodio del battesimo e i passi paralleli, non possiamo fare a meno di vedere collegamenti tra il battesimo di Gesù e il battesimo cristiano, considerando in tal modo il battesimo di Gesù come un prototipo del nostro. Questo approccio ecclesiastico conduce a dibattiti circa il rapporto tra battesimo con acqua e battesimo nello Spirito, nonché ad altre controversie teologiche. Anziché concentrarci sulla storicità del battesimo di Gesù e la sua importanza per il battesimo cristiano, è meglio riconoscere che per l'Evangelista Matteo, come anche gli altri evangelisti, il punto focale è proprio la persona di Gesù. Più specificamente, il brano di Matteo serve a stabilire l'identità di Gesù prima ancora che egli cominci il suo ministero pubblico. A questo scopo, Matteo chiama in causa la voce dal cielo che dichiara chi sia Gesù e perché sia importante. La liturgia poi pone accanto all'Evangelo il profeta Isaia, il capitolo 42, il primo dei cosiddetti carmi del servo di Adonai. La critica moderna ha individuato e isolato quattro composizioni tra il capitolo 42 e il capitolo 53, che sono stati chiamati canti del servo sofferente. Isaia 42:1-9, 49:1-6, 50:4-11 e 52:13, 53:12. Questi brani trattano una figura misteriosa, questo servo docile, a un tempo persona, ad un altro comunità, la prima rifluente sulla seconda e da questa poi sulle nazioni pagane. Il primo canto, che oggi è letto almeno in parte, il nostro invito è a leggerlo tutto, in questo canto il Signore interpella e investe il suo servo riconoscendogli titoli singolari. Servo, appunto, poi questo servo è sostenuto, Israele, l'eletto del Signore, e il suo compiacimento. Poi gli manifesta di aver effuso lo spirito suo su questo servo, con il fine di apportare a tutti i popoli la giustizia che è la bontà divina. Lo spirito del Signore conferisce al servo quelle qualità che piacciono al Signore, ovvero il nascondimento, la mitezza, la riservatezza. E insieme le qualità che servono al Signore: risparmiare la debolezza dei fratelli, anzi soccorrerla, come la canna incrinata, affinché non rischi di spezzarsi, e il lucignolo incerto di spegnersi. Ecco, solo servendosi di questi residui, il Signore, mediante il suo servo, può diffondere la sua giustizia, la sua bontà. Lo Spirito del Signore poi conferisce anche le qualità della vittoria divina: l'irremovibile stabilità del servo, la sua invincibilità, la sua perseveranza nel portare alla terra la giustizia, la bontà, il divino insegnamento atteso dalle isole e le regioni più lontane. Poi, in quel versetto 5 che la lettura non riporta, noi ritroviamo note sullo Spirito Creatore. Il Signore si rivolge poi al suo servo con una vocazione diretta, personale, affinché assuma la missione e sia una progressiva formazione per essere alleanza con il popolo e luce per le nazioni, che si configura come il dono del giubileo biblico, ovvero la vista ai ciechi, la liberazione dei prigionieri, la luce a chi sta nelle tenebre. Qui possiamo richiamare numerosi testi: Isaia 61, l'Evangelo di Luca capitolo 4, il discorso di Gesù nella sinagoga, i versetti 18-19, tutti i testi giubilari, i Salmi dal 144 al 147, Dunque, riassumendo, il servo eletto da Dio è il personaggio di cui parla il profeta, riceve un titolo che è onorifico e non dispregiativo. Per noi la parola servo non ci aggrada, suscita, urta con la nostra sensibilità. Dicevo, biblicamente è un titolo onorifico, presuppone infatti un'elezione speciale. Il servo di Dio è l'eletto di cui Dio gioisce e si compiace. E a questo prediletto Dio stesso offre un sostegno. Il servo dunque avrà sempre l'aiuto di Dio nel compimento della sua missione. E questa è talmente importante e difficile da richiedere l'effusione dello Spirito e la comunicazione dei suoi doni. L'opera del servo è dunque eminentemente missionaria e proclamazione del diritto, cioè della fede, alle nazioni pagane. Da notare la visione universalistica che tornerà poi nei versetti seguenti. Qual è l'azione del servo? Il testo si sofferma a descrivere alcune caratteristiche dell'agire del servo. Egli non avrà atteggiamenti clamorosi, istrionici, ma svolgerà un'attività umile e silenziosa. Eviterà ogni violenza e ogni precipitazione nel condannare o nel distruggere. Agirà invece con mansuetudine e dolcezza, e nello stesso tempo avrà fermezza e costanza davanti a tutte le difficoltà che possono ostacolare la sua missione. I versetti 6 e 7 poi ci presentano questo servo mediatore e salvatore. In quest'ultima parte si delinea ancor più chiaramente la figura di questo servo di Dio e l'essenza della sua opera. Il servo sarà alleanza del popolo, cioè mediatore della nuova alleanza tra Dio e gli uomini, e simbolo di tale alleanza. Egli è definito anche luce per le nazioni, qualifica che un israelita poteva riconoscere soltanto adattandola al Messia. L'opera di liberazione, descritta poi nell'ultimo versetto, può essere riferita alla liberazione sia dei prigionieri in Babilonia, ma anche, fuori di metafora, a quella dalle tenebre del male e dell'errore in cui l'umanità purtroppo cade. Accanto a Isaia, il Salmo 28, con il versetto responsorio: il Signore benedirà il suo popolo con la pace, il versetto 11. Il Salmo 28, un inno di lode, canta il Signore che benedice. E poiché avviene che la benedizione torna sempre al benedicente, unendo il benedetto a colui che benedice, il popolo entra così in comunione con il Signore per virtù di quel dono supremo che è la pace, lo shalom, l'eirene, la condizione di ogni bene divino desiderabile, che è la prosperità, la salvezza, la tranquillità, l'esistenza. Anticipo simbolico di quella vita a cui il Signore ci chiama. L'esordio del Salmo è un imperativo innico rivolto dal sacerdote ai figli di Dio, i fedeli vincolati alla divina alleanza. Questi, infatti, vengono al santuario per dare gloria al nome divino, adorare Lui con tutta la solennità. E poi, dal versetto 3 fino al versetto 9, per sette volte risuona l'espressione ebraica Kol Adonai, tradotta Ecco il Signore. mentre appare dal cielo alla terra, nell'eternità e nella storia, dove opera in modo irresistibile. Questo inno canta il Signore in questa visione. Ma più tardi questa espressione, sia dalla tradizione ebraica così come dai padri, verrà tradotto con voce ed effettivamente vi è questa possibilità, anche se, ecco, indica questa iniziativa divina. La comprensione del versetto, infatti, nell'ecco, si rifà a quella creazione, ecco, il Signore sopra le acque, così come al diluvio, per vincere le molte acque del peccato degli uomini. Purtroppo lo sforbiciamento del Salmo fa dire al testo ciò che il testo in realtà non dice, ma sono le conseguenze di questi tagli incomprensibili operati sul testo. Il Salmo prosegue elogiando il Signore nella sua potenza. Al battesimo del Signore, dove il testo viene ambientato, la potenza è lo Spirito Santo e Dio appare nella sua irraggiungibile maestà. Ma al battesimo del Figlio, il Signore ha aperto i cieli per manifestare sul Figlio la gloria dello Spirito Santo, come già alle acque del Mar Rosso la nube della gloria divina accompagnava il popolo santo di Israele. La potenza divina operò tutti i prodigi, come seguiterà al culmine su questo Figlio e con i suoi fedeli fino al culmine. Il Dio della Maestà, infatti, si manifesta dai prodigi della creazione, con tuoni e fulmini, affinché gli uomini comprendano la sua potenza, e radunati poi nel santuario proclamino proprio la gloria del Signore. Il Signore che domina ogni forza, egli ha la dimora al di sopra di ogni forza irraggiungibile e troneggia come re Salvatore in eterno. Ma esaminiamo la nostra pericope. Versetto 13. Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Letteralmente troviamo il vocabolo paraginetei, allora si fece vicino Gesù, una formula semplice a prima vista, ma solenne e rara in cui si riconosce lo stile biblico. Matteo 3, in confronto a Marco e Luca, offre maggiori informazioni sugli spostamenti di Gesù e il motivo per cui è andato da Giovanni. Luca nel suo racconto è particolarmente oscuro, poiché Giovanni era già in prigione, e nell'episodio di Luca è difficile dedurre che Gesù sia stato battezzato da Giovanni. Questa confusione, questa incertezza, non si trova invece nell'episodio di Matteo. Il verbo paraginetei, usato qui, è già stato utilizzato al primo versetto del capitolo 3 per Giovanni Battista. Ricordiamo, beh, non l'abbiamo fatta, ma la seconda domenica di Avvento, quando compare la figura del Battista. Ricordiamo come quella domenica è stata sostituita dalla festa dell'Immacolata. Il verbo per Gesù diventa ancor più intenso e pregnante, perché indica un'apparizione solenne del re messianico, del sovrano salvatore. Nella vita quotidiana questo verbo è usato per indicare la visita di un regnante nelle sue province. Ed è considerata una visita di massima importanza perché da questa cominciava un'era nuova. Qui è l'inizio della teofania nella carne, prima apparizione del Messia nella sua vita storica. Scrive San Girolamo nell'omelia sul battesimo. Nella sua natività il Figlio di Dio viene al mondo in modo nascosto, nel battesimo appare in modo manifesto. E Giovanni Crisostomo, prima egli non era conosciuto dal popolo, con il battesimo si rivela a tutti. È dunque la parusia, la presenza agli uomini, vicino agli uomini. Parà, eimi, infatti, indica essere, stare, presso, vicino. Matteo, con questo termine, designa la venuta ultima nella gloria, per quel poi il giudizio finale, capitolo 24, i versetti 3, 27, 37, 39. Così anche Paolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 19, nella seconda ai Tessalonicesi, 2, 9, e altre a volte, negli appunti troverete tutte le citazioni. Questo verbo paraginetai sarà usato con incomparabile solennità anche nella lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 11, che ha, a leggere bene il testo, una fortissima attinenza con quanto il battesimo nel Giordano rivela. Cristo poi, apparso nella sua parusia, quale sommo sacerdote dei futuri beni divini, che ottiene agli uomini col suo indicibile sacrificio d'offerta al Padre, potendo così tornare al Padre, avendo attuato l'eterna redenzione. Ebrei 9,12. La venuta di Gesù dunque è parusia in quanto presenza eterna che adesso si manifesta. E nella divina liturgia del rito bizantino questo senso è perfettamente conservato nella ricca teologia simbolica, in quel cosiddetto piccolo ingresso in cui l'evangeliario è portato processionalmente dall'altare al lambone con accompagnamento solenne della croce, delle luci e dell'incenso, passando in mezzo al popolo che si inchina al segno di questa economia della carne che di continuo appare come presenza trasformante nella parola evangelica tra i fedeli. Ora, se i magi erano venuti dal bambino e lo avevano riconosciuto, adorato e a lui reso omaggio di doni, adesso l'uomo Gesù compie la sua parusia propriamente divina, venendo all'uomo Giovanni per un atto di abbassamento estremo, ovvero farsi battezzare, ricevere un lavacro che dimostra, secondo la predicazione del Battista, l'intima metanoia, la penitenza e conversione. Quanto al piccolo esodo, l'assemblea della liturgia bizantina si china all'Evangelo portato in solenne ostensione processionale come icona spaziale e temporale della risurrezione. Tutti i fedeli, infatti, sanno che stanno venerando l'intera economia della carne del Signore, decretata dal Padre e sigillata dallo Spirito Santo. L'ingresso piccolo è la parusia iniziale del Signore, presenza di Lui nella sua parola vivificante, preludio poi al grande esodo, al grande ingresso, quello sacrificale e offertoriale. Dove è accaduto? Matteo non lo specifica, parla del Giordano. Giovanni, al capitolo 1, versetto 28, dice che avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Ora, la Betania di Giovanni non è quella di Lazzaro e delle sue due sorelle, Marta e Maria. Probabilmente è un sito che si trova presso la foce del Giordano, sulla riva nord del Mar Morto. Alcuni codici, al posto di Betania, riportano un altro nome, Betabara, che significa luogo dove si guada il fiume. Il Giordano, citato ben 188 volte nell'Antico Testamento e 15 negli Evangeli, ha sempre avuto un solo significato: segnare il confine fra nazioni pagane, quelle schiave degli idoli, e la terra di Israele, dove si serve il vero Dio. Questo confine è stato varcato la prima volta dagli ebrei al termine dell'esodo dalla terra d'Egitto. Dalla cima del monte Nebo, Mosè aveva contemplato la terra promessa, ma non vi era entrato. La tappa decisiva, infatti, era stata guidata da Giosuè, che aveva fatto attraversare il fiume a tutto il popolo, proprio nella zona di Betabara. Lì Israele aveva varcato il confine, lasciando alle spalle la terra della schiavitù, entrando dunque nel regno della libertà. Ma ci chiediamo, era davvero quella la terra promessa ad Abramo e alla sua discendenza? Noi cristiani abbiamo compreso che quella era solo una pallida immagine del regno della libertà che Dio aveva in serbo per il suo popolo. Dopo 1200 anni da quel primo esodo, nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, ecco comparire presso lo stesso quadro del Giordano Gesù di Nazaret. Si presenta per farsi battezzare e dare così inizio a un nuovo esodo per guidare il popolo preparato dal Battista verso la vera terra promessa. Il luogo geografico dove questo fatto ha avuto luogo ha anche un altro suggestivo richiamo, forse meno evidente, ma comunque molto significativo. Geologicamente, Betabara è il luogo abitato più basso della terra, siamo infatti a ben 400 metri sotto il livello del mare. La scelta di Gesù di iniziare da lì la vita pubblica non è stata probabilmente casuale. Egli, venuto dal cielo per condurre ogni uomo nel suo regno, non voleva che alcuno sfuggisse alla salvezza. Per questo, sospinto dalla sua passione d'amore, non poteva che scendere anche materialmente nel luogo più basso, nel baratro più profondo, mostrando così di voler raggiungere ogni uomo, anche coloro per cui si riteneva impossibile risalire dai profondi abissi di peccato. Da secoli l'umanità peccatrice eleva a Dio, nel Salmo 130, un grido accorato. Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Nel battesimo di Gesù, Dio risponde a questa invocazione d'aiuto. Egli è sceso a liberarci dalla schiavitù del peccato. Giovanni, però, voleva impedirglielo, versetto 14, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me». Il dialogo tra Giovanni e Gesù si trova solo in Matteo e indica un certo imbarazzo da parte di Giovanni a battezzare Gesù. L'imbarazzo può essere attribuito o a quella intrinseca superiorità di Gesù e del suo battesimo già percepita da Giovanni, o al carattere del battesimo di Giovanni per la conversione. La spiegazione di Giovanni in Matteo 3,14 è ambigua e perciò il testo non è una chiara attestazione della perfetta innocenza di Gesù. Giovanni, alla lettera, gli impediva di accostarsi a lui, rifiutando dunque di dargli il segno battesimale penitenziale. Io ho necessità di essere battezzato da te. Sta parlando qui il più grande tra i nati di donna, come Gesù dirà più avanti, al capitolo 11, versetto 11. La reazione di Giovanni dunque è di stupore e di venerazione, che lo porta poi al rifiuto. Anche se nelle dure rampogne verso la folla, che pur viene a farsi battezzare, Giovanni ha minacciato le folle con parole dure, esternando la necessità di purificazione, esortandoli alla conversione del cuore, ma si è posto al di là dei peccatori. Il suo è considerato un atto preparatorio, un popolo ben disposto a incontrare il Signore. Ora sa di essere davanti all'atteso dei secoli e al suo battesimo con lo Spirito Santo, e invece colui che viene si accosta proprio alla sua umiltà. Cosa dice Gesù? Lascia fare per ora. Conviene che adempiamo tutto ciò che è giusto. All'umiltà e all'angoscia di Giovanni, Gesù risponde in modo deciso, non ammettendo repliche. Lascia adesso. Non può esserci esitazione. La parusia è cominciata. Ora, non sembra appropriato vedere in questa frase un riferimento al battesimo cristiano. Si vede qui, ad esempio, la lettera ai Romani, capitolo 6, almeno i versetti 1-11. E né un riferimento all'economia dell'antica alleanza. Più probabilmente, qui si allude allo stile di vita che dovevano praticare coloro che si facevano battezzare da Giovanni, produrre cioè buoni frutti. Ora, pur riconoscendo la superiorità del proprio battesimo, Gesù si dice tuttavia disposto a comportarsi secondo le esigenze richieste dal battesimo di Giovanni. La risposta di Gesù, breve e senza repliche. Un parallelo lo troviamo, ad esempio, nell'Evangelo di Giovanni, nel rifiuto di Pietro a lasciarsi lavare i piedi. Anche lì, al capitolo 13, versetto 7, la risposta di Gesù è senza repliche. Quello che io faccio, adesso tu non lo capisci. Ma l'opera divina non deve essere impedita. E se a Pietro non è data una spiegazione, a Giovanni invece la spiegazione è densa e misteriosa. Così adempiamo ogni giustizia. E il noi è da riferirsi anzitutto al Padre e allo Spirito in rapporto a Gesù stesso, poi a Gesù e Giovanni, in seguito anche al popolo di Dio. In quanto il Figlio dimostra di far parte di quel popolo dell'alleanza, solo allora il Padre con lo Spirito, mediante il Figlio, adempie l'intera giustizia. E quale sia questa giustizia divina è ovviamente quella promessa lungo tutto l'Antico Testamento, ovvero l'intervento misericordioso, gratuito, spontaneo di Dio per il suo popolo e da questo poi verso tutte le altre nazioni. E qual è la giustizia? Un esempio lo ritroviamo al capitolo 18, i versetti 17-19, lì dove il Signore decide la punizione di Sodoma e Gomorra. A questo progetto e ne parla ad Abramo. Nel linguaggio dell'Antico Testamento, il vocabolo di Kaioshune corrisponde alla misericordia divina, ovvero a esercitare la giustizia perfetta, che è quello di dare a ciascuno quanto gli è necessario, così che tutti abbiano tutto e a nessuno manchi alcunché. È la carità che è la definizione del regno, è la definizione della salvezza del regno. La giustizia comprende una via inaugurata da Giovanni e che sarà accolta soltanto da pubblicani e prostitute, che precederanno gli altri nel regno, così dirà Gesù, perché credettero a Giovanni. Dunque, la giustizia va adempiuta per modi misteriosi, che però il battesimo con lo Spirito Santo additerà poi alla contemplazione e alla vita vissuta. È l'apertura alla croce, alla morte iniqua, quella che in altra forma proverà anche Giovanni. Il battesimo dunque apre alla giustizia, poiché apre alla croce e apre alla gloria. E questo adesso lo capisce solo Giovanni, anche se non in tutta la sua estensione, verso quel futuro inimmaginabile. I versetti successivi, attraverso il simbolismo delle acque, dell'immersione, dello Spirito Santo e della parola, e qui occorre tenere sotto gli occhi l'icona del battesimo del Signore. Caidu, ed ecco, come sempre, un annuncio, il prodigio divino che si sta manifestando. Ora, l'espressione che troviamo, cieli aperti, sono ovviamente una metafora per indicare il Padre. Ezechiele 1.1 è preludio alla sua parola. In Atti 10.11, l'apertura del messaggio evangelico al mondo. Ora, l'apertura dei cieli significa, in prima battuta, una nuova possibilità di comunicazione tra Dio e il genere umano. I cieli aperti, dunque, non sono un'informazione meteorologica. Non è che fra nubi dense improvvisamente sia filtrato un raggio luminoso di sole. Se così fosse, Matteo ci avrebbe riferito un dettaglio banale di nessun interesse per la nostra fede. Matteo allude in modo esplicito a un testo dell'Antico Testamento, a un brano del profeta Isaia che è necessario richiamare. I rabbini insegnavano che il trono di Dio si trovava al di sopra del settimo cielo e che fra un firmamento e l'altro c'è la distanza equivalente a un viaggio di 500 anni. Ora, negli ultimi secoli, prima di Cristo, il popolo di Israele aveva avuto la sensazione che tutte e sette i cieli fossero stati chiusi. Dio, sdegnato per i peccati e le infedeltà del popolo, era divenuto inaccessibile. Aveva smesso di inviare profeti e sembrava aver rotto ogni dialogo con l'uomo. Esclama il salmista, Salmo 74, versetto 9, «Non ci sono più profeti, e tra noi nessuno sa fino a quando». E un altro pio israelita, sconsolato, confidava al Signore, Daniele 3,38, «Non abbiamo più né capo, né profeta, né luogo per offrirti olocausto». Quando dunque avrà fine questo silenzio che tanto ci angoscia? Era la domanda che tutti si facevano. Il Signore non tornerà a parlarci? Non ci mostrerà più il suo volto sereno come nei tempi antichi? Lo si invocava con questa stupenda preghiera che noi troviamo in Isaia 64:7, 63:19. Tu sei adirato perché abbiamo peccato, ma Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Se tu squarciassi i cieli e scendessi. Affermando dunque, con l'inizio della vita pubblica di Gesù, che i cieli si sono aperti, Matteo dà ai suoi lettori una sorprendente notizia. Dio ha finalmente esaudito la supplica del popolo, ha spalancato i cieli e non lo richiuderà mai più. è finita per sempre l'inimicizia fra cielo e terra. La porta della casa del Padre rimarrà eternamente spalancata per accogliere ogni figlio che desidera entrare, e nessuno sarà escluso. Continuando, egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Sarebbe una forzatura del testo sostenere da questa espressione che ciò che ha sperimentato Gesù è una visione privata. Probabilmente Matteo l'ha intesa come una manifestazione pubblica e accessibile ad altri. Lo Spirito discendeva come una colomba. L'idea della comunicazione aperta tra Dio e l'umanità è ulteriormente sviluppata proprio con la discesa dello Spirito Santo sopra Gesù. La discesa dello Spirito è presentata con una frase avverbiale, come una colomba, ovvero come scende una colomba, che qui forse potrebbe anche evocare il racconto della creazione, Genesi 1-2. Lo Spirito di Dio aleggiava sulla faccia delle acque. Genesi 1-2. Per il peccato antico, lo Spirito del Signore non poté più convivere con la carne fragile e peccaminosa che lo respingeva, e il Signore lo ritirò. Ma ecco che ora lo Spirito del Signore è su un uomo e per sempre. Ed ecco una voce dal cielo. L'espressione qui potrebbe rispecchiare o essere legata all'espressione rabbinica bat kol, figlia di una voce, ossia l'eco di una parola pronunciata in cielo. Qui è ancora un'immagine di quell'apertura di un canale di comunicazione tra Dio e il genere umano. Le parole. Questi è il figlio mio, l'amato, in cui ho posto il mio compiacimento. L'apertura dei cieli, la discesa dello Spirito come colomba, la voce dal cielo, preludono alla identificazione del Figlio di Dio. Tre immagini di apertura di comunicazione. L'identificazione poi è fatta in terza persona. Questi è, a differenza di quanto accade in Marco e Luca, tu sei. La voce del cielo mette insieme diverse espressioni usate nell'Antico Testamento. Mio figlio, prediletto, il mio eletto in cui mi compiaccio. All'inizio del suo ministero pubblico, Gesù è identificato in termini di figure bibliche che costituiscono altrettanti tipi o modelli della sua persona e della sua attività. Le parole del Padre, tre sole volte in tutto il Nuovo Testamento, al battesimo, alla trasfigurazione e alla risurrezione. Paolo, nel suo primo viaggio missionario, Atti 13:32-33, espone così il cherigma apostolico, rivelando che il Padre chiamò il Figlio dal sepolcro per donargli lo Spirito della risurrezione, chiamandolo per sempre Figlio mio. Figlio indica poi, in forme convergenti, sia il popolo, sia il re messianico, sia il servo messianico. O agapetos, dove l'articolo ha la funzione di sottolineare la straordinaria potenza e significato del titolo, il diletto, l'amato, come testo di partenza dobbiamo leggere Genesi 22, dove l'ebraico ha Jahid, l'unico, il monogenito. Ricordiamo l'episodio della legatura di Isacco, o del sacrificio di Isacco. la vittima sacrificale, quella che il Padre dona per tutti gli uomini, così ci ricorda la lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 32. Egli che il proprio figlio non risparmiò, bensì a favore di noi tutti lo consegnò. Da questo momento, con lo Spirito Santo, Gesù si avvicina alla croce, annunciando l'Evangelo, operando i segni della resurrezione che riconquistano il regno al Padre in favore degli uomini. Il verbo greco eudokeo, con piacere, essere lieto, soddisfatto, tradotto qui con un indicativo auristo. Ora, l'auristo, lo sappiamo, è un tempo puntuale, ma può abbracciare anche un tempo lungo, purché venga considerato come un unico blocco, un auristo complessivo, appunto. Possiamo chiamarlo un passato profetico, che indica il futuro. L'auristo qui può rendere anche il semitico perfetto statico, che equivale al presente, il tempo immutabile di Dio. Il Padre, nel suo eterno presente, rivela qui il suo compiacimento divino, perché vede già del tutto compiuta l'obbedienza e la missione del Figlio. L'eudochia divina del Padre è già un fatto, un indizio era già presente, infatti, nell'inno angelico di Luca 2,14, quando le schiere celesti glorificavano il Signore per il fatto avvenuto. Gloria a Dio e nei cieli altissimi, e sulla terra pace agli uomini. L'eudochia, la benevolenza divina, e qui abbiamo due traduzioni possibili. Quella che vede gli uomini aventi buone disposizioni d'animo e quella che vede gli uomini oggetto della benevolenza divina. E quest'ultimo significato è forse più conforme alla mentalità biblica. E tutto questo noi lo cantiamo ogni domenica di ogni festa. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e agli uomini. Nel battesimo di Gesù è sigillata dallo Spirito Santo l'alleanza paterna e filiale. E qui l'Evangelo è pronunciato con tutta l'opera del Padre svolta per intero. Il tempo per l'anno che oggi iniziamo, un tempo fortissimo, viene ora a mostrare la vita del Signore battezzato, che cammina visitando gli uomini e preparandoli al regno affinché ne prendano parte. La festa odierna, dunque, ci ha portato a meditare sul significato del battesimo, quello di Gesù e quello cristiano. E l'Eucaristia che stiamo celebrando è l'occasione migliore per rinnovare in noi la coscienza del nostro battesimo e dell'opera mirabile che esso compie in noi. E insieme è l'occasione per rinnovare il nostro impegno missionario, poiché l'Epifania del Signore, la sua manifestazione al mondo, deve continuare nel tempo, e altri fratelli devono incontrare Cristo, rispondendo liberamente alla sua chiamata. Come Giovanni Battista, noi dobbiamo attestare al mondo: io ho veduto e ho dato testimonianza che questi è l'eletto di Dio. Ora, nati e vissuti nella fede della Chiesa, noi cristiani abbiamo bisogno di riscoprire oggi più che mai la grandezza e le esigenze della vocazione battesimale. È paradossale che il battesimo, il quale fa dell'uomo un membro vivo del corpo di Cristo, non abbia poi molto posto nella coscienza esplicita del cristiano, e la maggior parte dei fedeli non sentano l'ingresso nella Chiesa attraverso l'iniziazione battesimale come momento decisivo della loro vita. Il battesimo dato a noi nel nome di Cristo è manifestazione del preveniente amore del Padre, partecipazione al mistero pasquale del Figlio, comunicazione di una nuova vita dello Spirito. Esso ci pone dunque in comunione con Dio, ci integra nella sua famiglia. È un passaggio dalla solidarietà del peccato alla solidarietà dell'amore. una nuova sensibilità per il battesimo è stata suscitata nella Chiesa dallo Spirito. Oggi più che mai, in tutte le comunità cristiane, si presenta la vita cristiana come vivere il proprio battesimo. E maggiormente si manifesta negli adulti il bisogno di ripercorrere le tappe del proprio battesimo attraverso un cammino catecumenale fatta di profonda vita di fede vissuta comunitariamente, legata a una seria conoscenza della Scrittura. Molto è dunque il cammino da compiere, e per questo preghiamo. Padre d'immensa gloria, tu hai consacrato con potenza di Spirito Santo il tuo Verbo fatto uomo, e lo hai stabilito luce del mondo e alleanza di pace per tutti i popoli. Concedi a noi, che oggi celebriamo il mistero del suo battesimo nel Giordano, di vivere come fedeli imitatori del tuo Figlio prediletto, il cui amore si compiace. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.